Buonasera, buonasera, il giusto clima, Radio Popolare in onda come sempre il mercoledì sera dalle 21 alle 22 in redazione Sara Milanese e Marianna Usuelli, in studio Elena Mordiglia e Gianluca Ruggeri. Ciao Gianluca.
Buonasera, buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori e buonasera Franco Baragiola che è il nostro ascoltatore che ho incontrato e mi ha riempito di consigli, tra cui quello di non fare saluti all'inizio.
Quindi non dovevamo salutarlo in realtà?
Non dovevamo salutare nessuno.
Chi è? Allora, i nostri contatti invece, se ci volete salutare, clima@radiopopolare.it quando non siamo in onda, se ci volete salutare adesso in onda, contatti della diretta 331-6214013 per sms e telegram e diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail. I contatti di Enostra, forse è un po' che non li diamo,
I contatti di Enostra sono il numero verde 800-593-266 che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 oppure l'indirizzo di posta elettronica info@enostra.it. Ovviamente tutti i riferimenti di Enostra li trovate sul sito di Enostra che è www.enostra.it oppure sui nostri canali social. Siamo presenti in forze su Facebook, su LinkedIn, su Instagram, insomma, ci diamo da fare.
E ricordiamo anche tra l'altro che tra i molti modi che abbiamo per supportare Radio Popolare c'è proprio quello di diventare socia e socio di Enostra, perché più ascoltatrici e ascoltatori diventano soci e socie, più bassa sarà la bolletta elettrica della radio.
Dovete ricordarvi di segnalarlo quando compilate il modulo di, appunto, di richiesta di associazione alla cooperativa. Nelle convenzioni che sono elencate dovete segnalare che siete ascoltatrici o ascoltatori della radio.
Moltissime cose questa sera, di che cosa parleremo?
Beh, ovviamente partiremo dalla qualità dell'aria, ne parleremo con Damiano Di Simine di Legambiente che è un po', insomma, autorità in materia. Poi parleremo del processo contro Eni, della causa contro Eni con Antonio Tricarico di Recommon e poi con Emanuele Braga invece parleremo del suo libro Moleculocracy. Spero di aver detto bene. E alla fine, ovviamente, la puntata settimanale di Climitologie che oggi è dedicata alla carne coltivata.
E allora, cominciamo dall'aria. In questa settimana la qualità dell'aria era l'argomento di cui veramente tutti hanno parlato.
Sì, non c'è molto da ridere forse, però mi ha fatto abbastanza sorridere il fatto che tutto sia partito dal fatto che domenica su Repubblica e su Corriere, evidentemente chi era di turno, ha scoperto questo sito che aggrega dati da tutto il mondo e stila classifiche appunto delle città più inquinate. Ovviamente sono classifiche che non hanno alcun valore scientifico perché in giro per il mondo anche gli strumenti che si usano sono completamente diversi, i parametri che si misurano sono diversi, ma non c'era bisogno di quelle classifiche lì perché erano giorni, settimane che i dati di ARPA erano inequivocabili e comunque quando regolarmente ogni volta che viene pubblicato un rapporto ufficiale sulla qualità dell'aria in Europa, ad esempio dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, noi troviamo sempre la pianura padana come il posto peggiore in assoluto dove respirare in Europa, quello non è una notizia, invece vabbè. E, insomma, poi ne parleremo con Damiano. Insieme a questa cosa, l'altra cosa che mi ha colpito, che sembra che non c'entri niente, ma secondo me c'entra, è che Guido Bertolaso, il nostro assessore alla sanità, ha proposto di introdurre questa tessera sanitaria a punti, no? L'idea è che promuovere la prevenzione, per cui se tu fai tutti gli screening che sono consigliati per la tua età, per la tua condizione di salute, gli screening, quelli preventivi, accumuli punti e con questi punti puoi avere gli ingressi nei centri termali, gli ski pass gratuiti, eccetera, eccetera.
Proprio interessi trasversali, tra l'altro.
Ma gli screening, che ovviamente sono importantissimi, e ovviamente ricordiamo a tutti di farli, funzione della vostra età e della vostra condizione, sono solo un pezzo della prevenzione, perché poi c'è il pezzo ovviamente che dipende dalle abitudini di ciascuno e anche quello va bene, ma poi c'è il pezzo fondamentale che dipende dalle condizioni ambientali, dalle condizioni del posto di lavoro, dalle condizioni del posto in cui studiamo, in cui viviamo, e su questo non la facciamo una tessera punti? E quanti punti dovremmo dare a una regione che non solo non sta facendo nulla di attivo per ridurre le cause di malattie croniche e acute, gravissime, ma sta pure facendo lobby a Bruxelles contro tutte le direttive che ci aiuterebbero a ridurre i problemi e va a chiedere le deroghe e le proroghe ogni volta che qualcuno prova a mettere in campo delle leggi che appunto ci aiuterebbero a respirare meglio.
Sto ancora pensando allo ski pass, proprio una scelta lungimirante, diciamo, no? Visti i tempi che corrono. Cambiamo argomento, però usciamo dalla Lombardia, perché oltre alle emissioni locali, quelle che impattano sulla qualità dell'aria, ci sono anche quelle globali che impattano invece sul clima.
Allora, ci sono due notizie questa settimana sulle emissioni di metano. La prima viene dal Kazakistan, perché c'è stato un incendio a giugno in un giacimento, è partita una perdita di metano che è proseguita per 6 mesi, da giugno a Natale del 2023. Secondo la BBC stiamo parlando di 127.000 tonnellate di metano disperso in atmosfera. Sappiamo benissimo che l'effetto serra del metano è molto più potente di quello dell'anidride carbonica. In pratica è come se avessimo avuto per 6 mesi 1,5 milioni di autovetture in più che circolavano solo per le emissioni di un giacimento. Il problema delle fughe di metano da giacimenti, ma ci sono anche da discariche o da altre fonti incontrollate, è un problema grave, è un problema noto, sarebbe anche uno di quelli da affrontare più urgentemente, perché ci potrebbe portare benefici in termini di riduzione delle emissioni rapidi e a basso costo, perché se tu fai, appunto, controlli un singolo giacimento è come se hai tolto 1,5 milioni di autovetture dal pianeta, sostanzialmente. Per aiutare il monitoraggio di queste perdite in giro per il mondo, c'è una bella iniziativa di EDF, la società di elettricità francese, e Google, che hanno finanziato un programma che dovrebbe mandare in orbita a breve un satellite in grado di valutare proprio dall'alto tutti i principali punti di fuga del metano. Ovviamente i dati saranno molto utili anche per intervenire poi su queste perdite, anche perché saranno pubblicamente disponibili, dando un'arma in più ovviamente a chi si batte per queste cose, movimenti e associazioni in giro per il mondo, che possono poi fare pressione sulle imprese e sui governi per ridurre il problema più velocemente possibile.
E il metano è forse una delle grandi balle che ci racconta l'industria fossile, facendolo passare per un combustibile pulito. Ecco, ma non è l'unica, però.
No, ce ne sono tante, c'è l'imbarazzo della scelta. In particolare questo è un nuovo rapporto pubblicato da Center for Climate Integrity, che mostra, come spesso si fa, a partire da documenti originali delle aziende, come negli anni 80 e 90 l'industria della plastica abbia promosso l'idea che appunto questo materiale fosse facilmente e integralmente riciclabile, pur sapendo che ovviamente questo non è vero. Questo ha ovviamente contribuito a diffondere la plastica monouso e a togliere dal mercato o comunque a ridurre il ruolo delle alternative riutilizzabili e riciclabili, e ha riempito un po' il pianeta di plastica molto spesso inutile, insomma.
Insomma, le aziende fossili non perdono il vizio di mentire sapendo di mentire. Ecco, se vogliamo farci male fino in fondo, possiamo raccontare anche cosa sta succedendo a quello che doveva essere il più grosso progetto di cattura e stoccaggio di carbonio.
Sì, la cattura e lo stoccaggio di carbonio è quella tecnologia che le industrie fossili stanno promuovendo per, di fatto, spesso per continuare a bruciare carbone, gas e petrolio come hanno sempre fatto. Poi servirà un po' di cattura e stoccaggio di carbonio, ma in realtà nell'idea delle aziende fossili è continuata a farci fare quello che abbiamo sempre fatto, tanto poi l'anidride carbonica possiamo mandarla in cielo e mettiamo sottoterra. Secondo Bloomberg, il più grande progetto al mondo di questo tipo di tecnologia è a rischio. Siamo in Canada e, nonostante gli incentivi, che in Canada sono tra i più generosi al mondo, gli investitori minacciano di non completare il progetto perché vogliono più garanzie sul fatto che questi incentivi non verranno modificati durante la vita utile dell'impianto, anche se per esempio dovesse cambiare il governo. A proposito di investimenti a rischio, dall'altra parte dell'Atlantico, il governatore della Banca di Spagna si è invece dichiarato piuttosto preoccupato dell'effetto della siccità sulle banche spagnole. L'idea è che con la riduzione dei raccolti e il rallentamento dell'economia conseguente, le banche si troverebbero ad avere meno profitti e capitali, perché magari ci sono meno aziende che restituiscono i prestiti che hanno avuto, e quindi le banche poi possono dare meno prestiti, e questo va ad amplificare gli effetti sull'economia. Quando parliamo di effetti del cambiamento climatico sull'economia, parliamo di cose di questo tipo, parliamo di oggi, non di qualcosa che arriverà tra 20 anni.
Sorge spontanea una domanda alle 21:11. Abbiamo qualche buona notizia prima di lasciare la parola agli ospiti.
Ma una viene dalla Spagna, o meglio dalla Catalogna, che magari non facciamo arrabbiare nessuno. A Barcellona hanno deciso di usare una parte dei proventi della tassa di soggiorno, quella che si paga appunto quando si va in vacanza a Barcellona, per installare pannelli fotovoltaici e pompe di calore nelle scuole pubbliche. Si parla di intervenire in più di 150 scuole nei prossimi 6 anni. Un'altra buona notizia è che tra l'agosto del 2022 e il dicembre 2023 complessivamente l'Unione Europea ha ridotto i propri consumi di gas di 101 miliardi di metri cubi. Per dare un paragone, in Italia se ne estraggono 3 all'anno, 3, e ne abbiamo risparmiati 101. Basterebbe, no?
Mi piace come lo dice.
Insomma, no, perché sono 20-30 anni che diciamo, ma se forse risparmiamo, pensa questi numeri qua moltiplicati per 20-30, e vabbè. E ultima cosa, più una curiosità, questa è la prima nave cisterna a vela che partirà venerdì dal porto di Anversa e andrà verso Istanbul per un primo viaggio di prova. È una nave che potrà portare 18.000 tonnellate di sostanze chimiche varie a seconda di quello che verrà caricato, e ha montate 4 strutture verticali che in realtà più che delle vele sembrano simili a ali di aereo, a pale eoliche che possono ruotare e prendere il vento e aiutare la propulsione della nave. L'idea è che questo tipo di strutture possa ridurre i consumi tra il 10 e il 20%. Vedremo come andranno questo primo esperimento.
Pazza non è un commento a quest'ultima notizia, è la nuova canzone di Loredana Bertè che ci accompagna in questa primissima parte del Giusto Clima di questa sera.
Sono sempre la ragazza che per poco già si incazza, amarmi non è facile, purtroppo io mi conosco, ok ti capisco, se anche tu te ne andrai via da me, col cuore che ho spremuto come un dentifricio e nella testa fuochi d'artificio, adesso vado dritta ad ogni bivio, va bene sono pazza che c'è, io sono pazza di me. Giungla con gli stivaletti a punta e ballo sulle vipere, non mi fa male la coscienza e mi faccio una carezza perché non riesco a chiederle, col cuore che ho spremuto come un dentifricio e nella testa fuochi d'artificio, e se in giro è tutto un manicomio, io sono la più pazza che c'è. Io sono pazza di me. Se ti ho fatto male, forse non sono normale, o forse, forse, forse. Io sono pazza di me.
Allora, ieri a Bruxelles si è raggiunto un accordo sulla nuova direttiva a proposito di qualità dell'aria. Il testo completo lo avremo tra qualche giorno, ma noi abbiamo chiesto a Margherita Tolotto, che è responsabile delle politiche sulla qualità dell'aria dello European Environmental Bureau, una prima valutazione.
Per avere idea del testo finale bisognerà aspettare perlomeno fino a metà della settimana prossima. Al momento sappiamo che durante la riunione di oggi si è messo mano al testo e in modo anche importante in articoli chiave, quali appunto quello sulla flessibilità, quello sulle deroghe, quello sull'accesso alla giustizia e la compensazione, quindi il risarcimento del danno per gli individui che hanno subito conseguenze da inquinamento dell'aria. E anche su altri aspetti, tra i quali riferimento alle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi per avere idea di come questi articoli sono stati formulati, come appariranno nel testo finale, qualora venga adottato, sono necessari alcuni giorni, proprio perché il testo non è ancora pronto.
È uno dei punti critici è proprio la deroga di 10 anni che sembra che alcune regioni potranno chiedere e che molto probabilmente le regioni padane chiederanno. Ma facciamo il punto appunto sul tema della qualità dell'aria. Lo facciamo con Damiano Di Simine di Legambiente Lombardia, che salutiamo. Ciao Damiano, buonasera.
Ciao.
Domani sono previste piogge che probabilmente dureranno per un po' di giorni e insomma il rischio è che metteremo un po' tutto nel dimenticatoio fino al prossimo episodio acuto. Allora, partiamo dalle basi. Insomma, anche su di te ci sono le conseguenze della pessima qualità dell'aria. Che cosa c'è che non va nell'aria in questi giorni e da cosa dipende? In estrema sintesi sappiamo che il tema è molto complesso.
Abbiamo avuto un'escalation importante di dati per quanto riguarda gli inquinanti presenti in atmosfera, in particolare per quanto riguarda il particolato, il particolato PM2.5, quindi l'ultrafine, e il PM10, il particolato fine, che sono, diciamo, i due inquinanti maggiormente ritenuti prioritariamente responsabili dei danni anche alla salute si riscontrano in presenza di questi fenomeni di inquinamento. Un'escalation che è partita a metà della settimana scorsa, in cui da subito i vari servizi meteorologici hanno messo in guardia, hanno detto attenzione che nel fine settimana rischiamo, se non facciamo niente, di arrivare a valori intorno ai 150 microgrammi sul metro cubo di PM10, cosa che puntualmente si è verificato proprio perché non si è fatto assolutamente niente per evitarlo. Quindi specialmente in una regione come la Lombardia, che ha un suo protocollo, diciamo, di allertamento, di messa in atto di azioni di mitigazione, che è abbastanza ridicolo, nel senso che prevede che prima di attivare misure che potremmo definire di prevenzione bisogna essere già fuori dai parametri di sicurezza per almeno 5 o più giorni.
In pratica prima si muore e poi si fa la prevenzione.
Sì, in sostanza è così. Sappiamo tutti, no? Perché ce lo diciamo da anni, ce lo dicono anche gli esperti, ma ovviamente i politici sono bravissimi a volgarizzarlo questo aspetto, che la pianura padana di fatto è come se fosse un catino che in determinate condizioni atmosferiche, cioè alta pressione, assenza di venti, inversione termica, ha un problema con lo scarico, diciamolo così. E quindi una volta che si è riempita di inquinanti, poi quegli inquinanti li sono e li restano. Quindi è evidente che se voglio, non dico prevenire, ma quantomeno mitigare gli effetti di questo accumulo di inquinanti, non devo aspettare che il catino si sia riempito, ma devo possibilmente fermare l'escalation, l'ingresso di inquinanti nel catino il prima possibile, cosa che fa per esempio una regione come l'Emilia Romagna, che ha un suo protocollo invece per quanto riguarda la riduzione diciamo, le azioni di mitigazione, che rispettato o meno prevede comunque che le misure si attivino fin da subito quando c'è una previsione meteo che fa intendere che c'è un elevato rischio di andare in questa direzione.
Senti,
la Lombardia ha aspettato fino a ieri sostanzialmente per attivarsi.
Il dibattito di questi giorni è stato soprattutto su quella famigerata classifica, che sappiamo non essere esattamente il massimo dal punto di vista della confrontabilità dei dati, però se stiamo all'interno dell'Unione Europea, dove invece i dati sono più confrontabili e sono monitorati in maniera sostanzialmente analoga, come siamo messi a Milano, in città metropolitana e in Lombardia rispetto al resto d'Europa?
Sì, quella classifica sicuramente non ha tutti i crismi di scientificità e di rigorosità, ma sostanzialmente ci prende. Il dato che è stato fornito da quella classifica è molto vicino a quelli che sono stati rilevati dall'ARPA, che è il soggetto di fatto che opera il monitoraggio della qualità dell'aria.
Credo che loro proprio estraggano il dato dall'ARPA. Il punto è che magari non ovunque c'è un'ARPA equivalente.
E la fonte è poi alla fine sempre quella, anche se poi ci sono anche altre fonti di dati, ma sostanzialmente è quello, quindi non è raccolto con finalità di ricerca scientifica, non ha tutti i crismi, ma francamente mettersi a polemizzare su quanto sia buono o meno buono quel dato è un po' una questione di lana caprina di fronte a un'evidenza come quella che c'è stata in questi giorni, di fronte a dati di concentrazione di PM10 che per esempio a Milano non si erano visti con questi livelli di concentrazione per periodi così lunghi dall'inverno del 2017, quindi siamo di fronte a un episodio di inquinamento realmente molto severo, cioè una di quelle cose che succedono una volta ogni 7-8 anni, rispetto alle quali bisognerebbe, avendo tutti gli strumenti per potersi attivare anche in via preventiva, possiamo soltanto dire che non si è fatto assolutamente nulla, figuriamoci, pensiamo soltanto che fino a domenica, cioè domenica è stato il giorno in cui le concentrazioni di inquinanti hanno raggiunto il picco, fino a domenica nei campi della Lombardia era consentito senza nessuna limitazione lo spandimento dei liquami zootecnici, che sono sicuramente il principale pull factor, per usare un termine che non è entrato nel gergo comune, dell'escalation, della crescita fortissima dell'inquinamento da polveri sottili, perché i liquami zootecnici, una volta sparsi sui campi, rilasciano per evaporazione una quantità enorme di ammoniaca, che è il reagente chimico da cui origina la formazione del particolato secondario per reazione con gli inquinanti da traffico. Quindi quando vengono rilasciati grandi quantità di ammoniaca, le polveri vanno alle stelle. E fino a domenica non c'è stata nessuna limitazione e non sarebbe costato niente dire agli agricoltori: signori, c'avete le cisterne, tenetelo lì per qualche giorno, il vostro liquame zootecnico, prima di spargerlo sui campi. Ma nessuno ha pensato neanche di fare questa elementare, semplice, nemmeno impopolare misura di chiedere agli agricoltori di non spandere liquami fino alla fine della crisi. Ecco, di fronte a questo siamo in presenza di una politica che sostanzialmente prende il problema dello smog non sotto gamba, ma sostanzialmente non lo considera, ma anche
Senti,
per un'ansia.
Hai citato questo tema degli spandimenti che potevano essere sospesi. Quando avvengono questi episodi acuti, quali sono gli altri strumenti che si possono mettere in campo per intervenire sull'emergenza? Quali dipendono dalla regione e quali invece possono essere messi in campo anche dai singoli sindaci?
Come detto, per la dinamica di accumulo degli inquinanti in questi fenomeni, prima si agisce meglio è. E bisogna agire sulle principali fonti emissive, che sono poi sostanzialmente tre. La prima, sicuramente per importanza, è legata al traffico. Attenzione, non soltanto e non tanto il traffico privato, ma in noi la parte più difficile è soprattutto il traffico commerciale, i grandi motori diesel dei tir, degli autoarticolati, dei furgoni, purtroppo sono una fonte molto rilevante, quindi però questo nulla toglie che si debba anche agire evitare la congestione nelle città, perché i mezzi commerciali, quando viaggiano nella congestione, ovviamente inquinano molto di più. Quindi la prima fonte è sicuramente il traffico. La seconda fonte è appunto l'allevamento intensivo, su cui uno dice: vabbè, non è che possa impedire alle vacche o ai maiali di urinare o di espellere ammoniaca, quello no, ma come detto posso coprire le cisterne, posso evitare in quei giorni di spandere liquami, quindi quella cosa è un'azione molto efficace che bisogna assolutamente intraprendere da subito. E il terzo fattore di importanza sono le emissioni da impianti termici di riscaldamento, sostanzialmente, che emettono, diciamo, gli impianti a metano, soprattutto ossidi d'azoto, ma il grosso delle emissioni di particolato sottile invece deriva soprattutto dagli impianti di combustione a legna, quindi ovviamente ci sono situazioni in cui alcuni edifici, specialmente in aree rurali, dipendono dal riscaldamento a legna, lì ci si può fare relativamente poco se non tenere bassa la temperatura. Ci sono altri casi, tantissimi caminetti che hanno più scopo ornamentale che scopo realmente certo. di riscaldamento, che potrebbero essere tenuti certo. semplicemente spenti.
Senti, siamo in collegamento con Damiano Di Simine, stiamo parlando della qualità dell'aria in Lombardia e in generale nel bacino della pianura padana. Non abbiamo tantissimo tempo, ma ci terrei a chiederti il tuo parere su un paio di cose, se riusciamo in sintesi. Il primo, ne abbiamo parlato all'inizio con le parole di Margherita Turotto di European Environmental Bureau. A livello europeo è stato trovato questo accordo per la nuova direttiva. Mi ha colpito che appunto il nostro presidente di regione e in generale spesso insomma i nostri presidenti di regione vanno a Bruxelles non tanto a chiedere per esempio più risorse per implementare quelle misure, ma vanno a chiedere le deroghe con l'effetto poi di rimandare gli interventi che servirebbero fare, quelli strutturali ovviamente. Com'è che ti spieghi questo meccanismo e come ti spieghi che questo approccio tutto sommato abbia ancora consenso popolare? Perché evidentemente se la maggioranza della Regione Lombardia non cambia praticamente da 20 anni, forse c'è evidentemente un consenso su questo, quando parallelamente poi i sondaggi ci dicono che le questioni ambientali e climatiche continuano a essere una delle questioni che sono al centro delle preoccupazioni dei cittadini. Dove sta dov'è che non passa questa cosa? Che come se fossero due cose completamente separate?
Beh, intanto, giusto una premessa, la nuova direttiva europea sulla qualità dell'aria rappresenta un passo avanti sostanziale, cioè stiamo parlando di un miglioramento della direttiva europea sulla qualità dell'aria che tiene in grande considerazione le evidenze scientifiche rispetto per esempio ai dati sul danni alla salute che sono stati pubblicati 2 anni fa dall'OMS. Quindi partiamo da questo. Il tema delle deroghe è un tema delicato perché io sono anche disposto a dare una certa margine di operatività alla problematicità, diciamo, orografica, morfologica della pianura padana, perché sono convinto che un episodio come quello che si è verificato negli ultimi giorni, anche se avessimo messo in campo tutte le misure possibili di prevenzione, avrebbe portato a degli sforamenti, magari meno severi, ma magari meno impattanti sulla salute, ma difficile che in un episodio come quello di questi giorni saremmo stati dentro i parametri dell'OMS anche con tutte le precauzioni assunte. Quindi ci sta di dire mettiamo in campo dei meccanismi di flessibilità, perché forse per alcune regioni come la pianura padana ci sono delle difficoltà in più. Il problema è non è tanto la deroga, ma è il cosa faccio però per perseguire degli obiettivi credibili che mi portino, voglio dire, che piani metto in campo. Cioè, non si tratta soltanto di dirsi dateci la possibilità in caso di avere un'ancora di salvezza, ma noi comunque nel frattempo ci attrezziamo, perché se noi abbiamo una situazione morfologica più critica di altre, allora forse noi dobbiamo fare più di altri. Cioè, voglio dire, l'elettrificazione della mobilità o piuttosto che le pompe di calore al posto del... Noi dovremmo essere la regione che guida l'innovazione nell'ambito dell'elettrificazione di molte attività, appunto dal riscaldamento domestico alla mobilità, non essere quelli che seguono. Dovremmo essere diciamo la prima linea dell'innovazione che ci porta anche a...
E invece se guardiamo i dati per esempio della diffusione delle pompe di calore rispetto ai paesi del nord Europa, o per esempio della diffusione dei mezzi di trasporto elettrici rispetto al nord Europa, insomma, non siamo esattamente all'avanguardia. Ultima cosa, qua però ti chiedo veramente un flash. A Torino da qualche tempo è in corso un processo contro i passati amministratori comunali e regionali per non aver fatto abbastanza, per non essere intervenuti rapidamente sul tema della qualità dell'aria. Secondo te la via giudiziaria è percorribile? È una leva che può essere usata anche per gli interventi di emergenza o solo a posteriori, diciamo, per punire chi non ha governato bene?
La via giudiziaria è sempre una leva percorribile. Io Non la amo in questo ambito, ritengo che siamo di fronte a capacità che la politica deve mettere in campo e che in qualche modo anche gli elettori devono esigere dagli eletti, quindi diciamo non lo considero uno strumento di primo livello, diciamo, per ricondurre alla ragione una politica che non opera secondo i principi di tutela della salute. Preferisco pensare che la magistratura faccia il suo compito, ma la politica deve essere in qualche modo protagonista anche di una capacità di visione, perché insomma, la qualità dell'aria in Lombardia, in pianura padana, la miglioriamo se modifichiamo alcuni aspetti strutturali dell'economia, del vivere civile, della mobilità della pianura padana. Le emissioni di allevamento le risolviamo se affrontiamo il problema enorme dell'impatto ambientale degli allevamenti, e vuol dire affrontarlo con delle politiche, con delle visioni, non certo affrontarlo nelle aule giudiziarie. Poi che ci possa essere anche questo strumento, che possa essere disciplinato, va benissimo, ma io non credo che passa di lì il miglioramento della qualità dell'aria. Passa attraverso una politica che ha il coraggio di essere innovativa e che ha il coraggio di incrociare le aspettative di sviluppo, di benessere e di quant'altro con una visione che possa essere poi tradursi in azioni che portano un reale beneficio.
E speriamo di trovare degli interpreti politici all'altezza. Grazie a Damiano Di Simine di Lega Ambiente Lombardia, e insomma mi sa che ci risentiremo nei prossimi mesi a parlare di questi temi, purtroppo.
Magari anche di altro, dai.
Dai, va bene.
Perché piove.
Grazie, buona serata. Grazie ancora a Damiano Di Simine. Allora, è arrivato il momento per noi di una nuova puntata della nostra rubrica Climitologie, la rubrica a cura di Sara Milanese e Marianna Usuelli. Oggi ci si occupa di carne sintetica.
La carne coltivata è un cibo sintetico prodotto in un bioreattore da cellule impazzite. La carne coltivata è dannosa per l'ambiente e limita la libertà dei consumatori. Come avrete capito, oggi parliamo di carne coltivata, un tema che negli ultimi mesi in Italia è stato molto dibattuto, e quelle che abbiamo appena sentito sono solo alcune delle frecciate dirette a questo nuovo alimento. Uno dei principali veicoli di fake news su questo tema è stato, indovinate, la Confederazione degli Agricoltori Italiani Coldiretti, preoccupata dalla nascita di una possibile alternativa alla carne tradizionale e soprattutto delle conseguenze che questo potrebbe avere sui profitti degli allevatori. Il nostro governo, preoccupato di difendere soprattutto i grandi allevamenti intensivi, sposa questa linea a spada tratta e qualche mese fa ha vietato la produzione e la commercializzazione di carne coltivata in Italia. Come altre iniziative dell'esecutivo Meloni, anche questo sembra però soprattutto un provvedimento di bandiera. Nessun membro dell'Unione Europea può infatti ostacolare la libera circolazione delle merci e anche la decisione di introdurre nuovi cibi nel territorio europeo spetta all'Unione e non ai singoli stati. Nel frattempo, in attesa di una posizione europea chiara, il governo italiano ha preparato il terreno e ha aizzato l'opinione pubblica. Sentiamo per esempio cosa ne dice Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e promotore della legge che vieta la carne coltivata in Italia.
Allora, ringrazio i colleghi per aver sollevato un problema e un pericolo gravissimo come quello della diffusione del cibo sintetico. Ritengo che il cibo sintetico rappresenti un mezzo pericoloso per distruggere ogni legame del cibo con la produzione agricola, con i diversi settori, cancellando ogni distinzione culturale, spesso millenaria, nell'alimentazione umana. La nostra contrarietà è dal punto di vista ambientale, tenuto conto degli impatti negativi e delle forti emissioni prodotte dai bioreattori. Dal punto di vista sociale, visto che rischiamo la desertificazione produttiva dei nostri territori, dove allevamenti e imprese agricole rappresentano la prima forma di presidio e di custodia del territorio anche rispetto al dissesto idrogeologico. Dal punto di vista sanitario, visto che non esistono studi consolidati sugli effetti del cibo sintetico sulla salute.
La posizione del governo su questo tema è netta. La direzione è chiara già a partire dal nome che viene utilizzato. Chiamarla carne sintetica è infatti una scelta ben precisa, che mira a farla percepire come un prodotto artificiale, quando in realtà di sintesi chimica dentro non c'è assolutamente nulla. La carne coltivata è carne al 100% perché deriva dalle cellule staminali prelevate con piccole biopsie dagli animali in questione, che siano polli, mucche o sui. Il modo più corretto è quindi chiamarla carne coltivata o carne in vitro. E la carne coltivata esiste già. Per ora però è commercializzata in pochissimi paesi al mondo, tra cui Stati Uniti e Singapore, ed a prezzi ancora per niente competitivi. Cosa dice la scienza più recente? Sentiamo Francesca Grazioli, ricercatrice del Biodiversity Center e autrice di Capitalismo Carnivoro.
Moltissimi studi stanno riportando che decisamente avrebbe un impatto ambientale minore. Non ci sarebbero tutta questa serie di emissioni di gas a effetto serra che vengono invece dalla fermentazione enterica. Non ci sarebbe la necessità di allevare tutti questi animali e quindi tutta la parte delle deiezioni, dei liquami, vi dicendo, più l'utilizzo degli antibiotici e ormoni, che è vero in Europa non vengono utilizzati, ma in altre parti del mondo sì. Poi c'è tutta la componente di quella terra, terreno che verrebbe liberato, quindi non verrebbe più utilizzato per monoculture come quelle della soia e del mais, che utilizzano anche lì tantissimo fertilizzanti, necessità di pesticidi e via dicendo, più l'utilizzo dell'acqua. Diciamo, la ricerca scientifica sta in realtà smentendo questi punti.
La ricerca scientifica è quindi ancora in una fase iniziale sotto molti aspetti, ma come dice Francesca Grazioli, è certo che il potenziale, anche solo della riduzione dell'utilizzo di suolo, è enorme, visto che ad oggi, solo per fare un esempio, l'80% della deforestazione in Brasile è causata proprio dagli allevamenti intensivi e dalle coltivazioni di soia legate a queste. Veniamo poi al tema salute. È vero che la carne coltivata sarebbe rischiosa per la salute umana, proprio come dice il ministro Lollobrigida?
Questa è carne a tutti gli effetti, bisognerà poi valutare l'utilizzo di eventuali altre componenti come ormoni oppure farmaci, diciamo antibiotici, che comunque sono per il momento, almeno per quanto riguarda l'utilizzo di antibiotici, fortemente all'interno dell'industria intensiva attuale. Non dobbiamo pensare che questo prodotto va a sostituire il prodotto che viene dalla campagna, da una tradizione e via dicendo. In realtà si mette in competizione con il sistema industriale della carne, che di tradizione non ha nulla.
La tradizione e le pratiche millenarie di cui parla Lollobrigida sono difficili da intravedere nell'attuale modello industriale quasi monopolistico della carne. Di questo però parleremo in un'altra puntata di Climitologie. Ci sentiamo tra una settimana.
E allora cambiamo argomento. La scienza contemporanea si basa su concetti potenzialmente rivoluzionari e anticapitalisti. Questa è la tesi provocatoria di Moleculocracy, che è un libro edito da Nero Edition, un pamphlet politico di ecologia radicale scritto da Emanuele Braga, che è un artista, un filosofo e attivista tra i fondatori di Macao. L'intervista all'autore della nostra Marianna Usuelli.
Emanuele, non potevo non iniziare chiedendoti cosa significa il titolo del tuo libro, cioè Moleculocracy.
L'idea di questo pamphlet politico era sfatare un tabù e mettere insieme due cose che di solito non stanno insieme. Il punto di vista più fisico, chimico, biologico, il punto di vista di come funziona la natura e, dall'altra parte, la politica con la P maiuscola.
E l'idea centrale di questo tuo libro è che la scienza più avanzata, già da oltre un secolo, si basa su un'idea di natura che in realtà è del tutto in linea con l'anticapitalismo, con il pensiero decoloniale, con il transfemminismo e gli ecologismi, e che però questa idea di natura non è ancora entrata a far parte del senso comune. Quali sono questi due concetti di natura, uno più darwinista e newtoniano, diciamo vecchio, e quest'altro invece nuovo, che si basa sulla scienza più avanzata, che confliggono?
Da una parte la mia, ma non solo la mia, sensazione è che il modo in cui noi pensiamo nella nostra cultura europea, occidentale, è ancora molto legata a una cultura della fisica della fine del Settecento e dell'inizio del Novecento. Ci sono stati grandi scienziati e grandi scoperte che hanno dominato tutto il Novecento, che hanno fortemente messo in discussione il modo in cui si comportava la fisica appunto newtoniana o la cosiddetta fisica meccanicistica. Il nostro senso comune, a mio parere, questa è una tesi del libro, ancora si muove all'interno della fisica determinista e meccanicistica. Cioè noi pensiamo sostanzialmente di essere non esattamente coincidenti con quello che osserviamo, la realtà esterna, di poterla ricostruire e ricombinare come vogliamo attraverso il calcolo, perché ne possiamo determinare tutte le componenti e in questo modo possiamo controllarla. Questo modo di pensare ha creato anche come un sottinteso, un bias, dove l'uomo si trova all'interno della natura come qualcosa d'altro dalla natura, e attraverso il sapere tecnico e la scienza può controllare la natura, può dominarla. In realtà non possiamo controllare attraverso un calcolo determinato quello che succede nel reale, e non siamo fuori dalla natura, e quindi che noi siamo parte materialmente di questa confusione in cui siamo dentro. E punto ultimo, che tutta la scienza e la fisica, la biologia del Novecento in realtà la pensa in questo modo. In realtà ha tirato un calcio, diciamo metaforico, alla fisica newtoniana e determinista, e ha inventato nuovi concetti che soppiantano questo modo di pensare.
Ecco, e tra questi concetti scientifici che sono centrali nella fisica quantistica e nella termodinamica, ci sono anche quelli di auto-organizzazione e di autodeterminazione, che hanno un potenziale rivoluzionario. Perché sono così dirimpenti e cosa c'entra tutto questo con i movimenti sociali e con l'attivismo?
Io direi che la termodinamica si è accorta che la materia non è inerte, ma che la materia si muove, si scalda, si eccita, e all'interno di questi cambiamenti di stato le cose sono molto turbolenti e sono molto poco determinabili. E quindi l'approccio che dobbiamo avere per capire come si comportano questi campi molto complessi in realtà è molto distante dall'idea di una meccanica semplicemente causale, dove una cosa sposta l'altra e poi dobbiamo capire come succedono le cose. In realtà la materia come agisce con delle forze proprie, e quindi non è mai in uno stato di a botte ferme, diremmo, no? Come pensava la meccanica classica. E all'interno di queste dinamiche, sia la materia inorganica che poi la materia organica e poi gli organismi molto complessi, in realtà si auto-organizzano, si creano dei circuiti che poi diventano anche molto complessi e alla fine costruiscono anche dei corpi come il corpo umano, il corpo animale o altri tipi di corpi. Cosa c'entra tutto ciò con i movimenti? C'entra, secondo me, perché i movimenti hanno cercato di creare in reazione a questi altri sistemi di dominio, chiamiamoli, una sorta di capacità e rivendicazione di autonomia nell'auto-organizzare una proposta alternativa. E all'interno di questi movimenti abbiamo negli ultimi 20-30 anni sviluppato tantissimo la capacità e la consapevolezza di quali sono le dinamiche per generare sistemi alternativi, per mettere in moto qualcosa che fosse inserito e consapevole dell'ecologia e del sistema complesso in cui si muove, ma allo stesso tempo che fosse in grado di generare un sistema alternativo, no? E il concetto di auto-organizzazione, il concetto di autonomia sono stati proprio parole, concetti molto al centro.
E un'altra riflessione che io ho trovato molto interessante è quella che fai sul tempo, che siamo abituati a concepire come nostra società, come tempo lineare, e che invece secondo la scienza avanzata non è esattamente così. Quindi se pensiamo anche alla crisi climatica e al fatto che di tempo ne abbiamo sempre meno, dove ti ha portato questa riflessione, ricollegandoci appunto anche alla situazione attuale?
Un approccio moderno e coloniale al mondo ci ha portato a un'idea di progresso che sostanzialmente è antropocentrico e lineare. Ecco, questa cosa in realtà è una modalità molto in crisi. Cosa c'è oltre questa idea di storia lineare dove le cose vanno avanti in un progresso? Per esempio, io faccio riferimento a un concetto che arriva sempre dalla fisica. I cambiamenti di stato sono il passaggio, per esempio, da ghiaccio a liquido a gassoso, e la termodinamica ha fatto vedere che in questi cambiamenti di stato per molto tempo non succede niente, e poi a un certo punto, in una dinamica esponenziale, cambia tutto. E soprattutto non si può tornare indietro, il tempo non è reversibile. Da questo concetto io penso, per esempio, a che tipo di percezione noi possiamo avere del progresso anche politico in cui siamo immersi. Tu dicevi non c'è tempo, forse però possiamo pensare che la storia in cui siamo immersi possa vedere magari tante potenzialità che adesso stanno correndo come un fiume carsico, che noi non stiamo vedendo, dove sembra che non stia succedendo niente, ma a un certo punto magari ci può essere improvvisamente, in modo accelerato, in modo non lineare, sia nel bene che nel male, magari una super catastrofe che adesso non stiamo percependo, ma magari anche una grossa rivoluzione politica, dove in modo molto accelerato e non lineare riusciamo a trovare o a generare una dinamica altra.
Grazie Marianna Usuelli per questa intervista, Emanuele Braga, artista, filosofo e attivista. E allora nell'ultima parte di trasmissione cambiamo di nuovo argomento, andiamo a dare il benvenuto ad Antonio Tricarico di Recommon. Buonasera, benvenuto.
Buonasera a voi.
Buonasera Antonio, ti abbiamo invitato perché insieme a Greenpeace Recommon ha denunciato Eni oramai qualche tempo fa. Partirei da qui, insomma, se ci aiuti a ricapitolare quali sono le accuse, insomma.
Ma intanto questa è la prima, potremmo, in inglese si chiama climate litigation, cioè la prima causa climatica che è stata mossa contro un'azienda privata in Italia, sostanzialmente perché viola, secondo noi, quelli che sono gli obblighi che discendono dall'accordo di Parigi sul clima. Noi abbiamo citato Eni per le sue responsabilità storiche come principale contributore di sicuro italiano, ma tra i più grandi, diciamo, inquinatori a livello internazionale, riguardo il contributo che ha dato appunto con le emissioni collegate al suo business al riscaldamento globale e quindi i conseguenti cambiamenti climatici, e quindi è responsabile, riteniamo, degli impatti collegati appunto ai cambiamenti climatici per quanto riguarda nel caso specifico gli attori che hanno mosso l'azione, cioè le due associazioni e quindi quelli che sono gli obiettivi statutari di Greenpeace e Recommon, ma anche 12 cittadine e cittadini italiani che vivono in aree che sono quelle che pesantemente stanno già vivendo gli impatti del cambiamento climatico, come il delta del Po, le Dolomiti, diverse zone costiere in Italia. È una causa climatica che si fonda sostanzialmente su quella che è la legge dei diritti umani e in un certo senso cerca di portare in Italia quelle che sono state numerose azioni già intentate, insomma, con esiti vari in diversi altri paesi, in diverse altre giurisdizioni e anche in Europa. E crediamo che appunto di fronte ai cambiamenti climatici che avanzano, ma soprattutto all'atteggiamento, insomma, della principale azienda energetica italiana che continua a voler espandere il suo business dei combustibili fossili, l'Eni vuole raggiungere un picco della produzione di petrolio e gas al 2026 e mantenere questo picco fino al 2030, quindi proprio l'opposto di quello che andrebbe fatto in questa decade, contro le raccomandazioni della comunità scientifica internazionale e la comunità anche degli scienziati energetici, pensiamo a quello che ha detto l'Agenzia Internazionale dell'Ambiente che sostanzialmente e dell'energia che sostanzialmente dal 2022 non devono essere fatti nuovi investimenti in nuovi campi di petrolio e gas, per non parlare, insomma, dell'IPCC. Quindi la società va avanti nella direzione sbagliata, noi non pensiamo che rispetti gli impegni internazionali e quindi pensiamo che abbiano responsabilità.
Venerdì, se non sbaglio, c'è stata la prima udienza, com'è andata?
È un processo civile, è stata un'udienza in cui c'è stato uno scambio di note sostanzialmente tra gli avvocati delle varie parti, il giudice si è riservato di decidere su varie questioni e sono state sollevate obiezioni varie da entrambe le parti e quindi ci sono obiezioni procedurali su cui alcune delle quali il giudice si dovrà pronunciare, ma soprattutto si dovrà pronunciare se accetta i testimoni che noi abbiamo nominato, testimoni che sono collegati ovviamente a quelli che sono insomma gli attori, cioè le cittadine e i cittadini che vivono gli impatti dei cambiamenti climatici, che sono collegati anche diciamo alle questioni che noi abbiamo sollevato come associazione, quindi chiamiamoli testimoni tecnici, e abbiamo fatto anche una richiesta al giudice di avere poi delle nomine proprio dei consulenti tecnici di parte, e vedremo il giudice cosa deciderà e quindi come decidere di istruire il processo, cioè quanto vorrà che avvenga davvero un dibattito ampio sulla materia. Ripeto, noi crediamo che i tempi sono maturi affinché questo avvenga anche in Italia, come è avvenuto in tante corti europee e internazionali.
Ecco, com'è andata? Quali sono i precedenti in altri paesi? A che decisione si è arrivati?
Noi abbiamo, diciamo, non neghiamo che ci siamo molto ispirati a un precedente molto importante che tra l'altro è avvenuto all'interno dell'Unione Europea, in particolare in Olanda. Nel giugno del 2021 c'è stata una condanna di primo grado contro Shell per una causa che possiamo dire analoga in sede civile, quindi che si basa come la nostra causa, insomma, ritenendo che ci sia una violazione della responsabilità extracontrattuale, e in questo caso il giudice ha accettato quella che poi è anche una nostra richiesta che è stata mossa appunto contro Eni, comunque ha accettato quelle che erano le richieste delle associazioni di numerosi cittadini olandesi, cioè che la Shell fosse condannata una volta accertato diciamo la responsabilità del danno, fosse condannata a rivedere la sua strategia di decarbonizzazione e a ridurre le emissioni del 45% entro il 2030 rispetto al livello 2019, quello che sostanzialmente chiede l'IPCC a livello internazionale. Insomma, nel sesto rapporto l'IPCC è andato oltre, parla del 48%, comunque indicativamente quello che è il consenso della comunità scientifica internazionale. Quindi è un precedente molto rilevante per due motivi: uno, perché è la prima volta che un'impresa privata, tra l'altro la Shell, la più grande multinazionale europea e di sicuro una delle super, diciamo, oil major, viene riconosciuto che sostanzialmente gli obblighi dell'accordo di Parigi si applicano anche a queste società private, e il secondo precedente è che va a consolidare quello che era stato un caso precedente sempre in Olanda, che addirittura è arrivato in giudicato, quindi è passato anche al vaglio della Cassazione olandese, cioè che aveva riconosciuto il governo olandese in questo caso responsabile di non fare abbastanza e quindi di dover migliorare la sua policy con gli obiettivi di riduzione delle emissioni. È molto importante, qui parliamo di quantitativi grandi di emissioni, nel caso della Shell si parla anche delle cosiddette emissioni scope 3, cioè le emissioni indirette che sono collegate alla combustione dei combustibili fossili, dei prodotti petroliferi e del gas che le società vendono, lo stesso ripeto che noi chiediamo al giudice italiano. Quindi esiste un precedente molto importante, la Shell ha fatto appello, l'appello è in corso in Olanda, ma insomma già si è aperta una breccia significativa diciamo nel diritto europeo.
Siamo in collegamento con Antonio Tricarico di Recommon, che tra l'altro ha una fitta collaborazione, diciamo così, con Altra Economia. Trovate i contributi di Recommon sia sul mensile sia sul sito, e sul sito proprio in questi giorni vi siete occupati di una vicenda, non so come definirla, insomma una vicenda un po' particolare che è emersa in queste settimane a proposito di una concessione che proprio Eni ha ottenuto dallo Stato di Israele. Ci puoi spiegare un po' di che cosa si tratta?
Sì, come premessa va detto insomma a chi ci ascolta che l'est mediterraneo è una zona dove sono state individuate significative risorse di gas. E negli ultimi anni c'è stata diciamo una corsa da parte di grandi società petrolifere a cercare di strappare delle licenze per questi campi diciamo da esplorare. Il caso più emblematico è stato già da diversi anni quello nel caso dell'Egitto, il giacimento di Zohr, che tra l'altro ha vinto Eni. Ora esistono numerosi giacimenti che tra l'altro si trovano a ridosso tra le acque territoriali di Israele, Libano e Cipro, che sono stati parte di numerosi contenziosi in passato che poi insomma negli ultimi anni hanno trovato diciamo una certa ricomposizione. Il governo israeliano ha aperto diciamo una gara per l'assegnazione di nuove licenze e sorprendentemente addirittura dopo quello che è stato insomma l'attacco del 7 ottobre e la conseguente diciamo risposta a Gaza dell'esercito del governo israeliano è andato avanti con l'assegnazione di queste nuove licenze, alcune che sono finite ad Eni. Ora queste licenze va detto sono contese in maniera duplice, nel senso, come dicevo prima, c'è una contesa precedente che riguardava la presenza di questi campi che toccava acque territoriali di vari paesi, ma soprattutto va detto che nonostante stiamo abbastanza lontano dalla costa di Gaza, ma tecnicamente una parte di queste licenze ricadono in quelle che dovrebbero essere le acque territoriali, diciamo, dello Stato o del nascente, quello che dovrebbe essere lo Stato palestinese. Infatti c'è stata sempre una rivendicazione a riguardo, al punto che diverse organizzazioni palestinesi, insomma, dei diritti umani, che difendono i diritti del popolo palestinese, hanno addirittura dato mandato di muovere un'azione legale contro l'ENI, proprio perché è una aggiudicataria di una di queste e anche di altre due società, perché sono aggiudicatari quelle licenze da parte di Israele, ritenendo che sostanzialmente Israele stia usurpando o rivendicando dei titoli che non ha, insomma, su queste licenze. Parliamo di dei giacimenti, tra l'altro, molto grandi di gas, quindi non solo c'è un risvolto ovviamente climatico che ci preoccupa, ma c'è anche un risvolto poi significativamente economico, ovviamente anche di interessi grossi. Quindi è una vicenda che va assolutamente seguita. Diciamo che, insomma, diciamola tutta, il tempismo non è il massimo. C'è stata anche qualche giorno fa un'interrogazione parlamentare, il ministro Tajani ha risposto che sostanzialmente non è ancora avvenuta nessuna operazione, eccetera. Tecnicamente, insomma, l'ENI è assegnataria, quindi adesso dovrà decidere come gestire questa patata bollente. Certo.
Grazie mille ad Antonio Tricarico di Recommon, e buon lavoro, in bocca al lupo anche per la giusta causa.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata, ma abbiamo ancora un paio di eventi da segnalare.
Sì, abbiamo un paio di eventi e poi abbiamo anche un'ultima cosa da citare in chiusura. Domani, giovedì 22 febbraio alle 21 a Castronno, saremo alla Sala Polivalente, che è nella piazza del comune appunto di Castronno. Ci sarò io con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino, una voce che, insomma, i nostri ascoltatori e ascoltatrici sentono probabilmente tutte le settimane a Metro Regione, e parleremo di cambiamento climatico. Paolo si occuperà soprattutto della situazione attuale nel nostro territorio, e io proverò a parlare delle possibili, diciamo, possibili interventi di soluzione. Mentre lunedì prossimo sarò a Val Greghentino, vicino Lecco. Ci sarà un incontro pubblico su vantaggi di aderire a una comunità energetica rinnovabile, e parleremo anche della fine del servizio di maggior tutela, ed è l'appuntamento a Val Greghentino, anche qua nella Sala Polivalente, alle 20.45 lunedì 26 febbraio. Ci sarò io, ci sarà Silvia Negri e ci sarà Monica Coti Zelati. Infine, invece, venerdì mattina 23 febbraio a Cascina Nascosta, che è dentro il Parco Sempione, è nascosta ma insomma ci si può arrivare, l'indirizzo ufficiale è Viale Alemagna 14, c'è un incontro di Legambiente in cui si parla appunto di come risparmiare energia negli edifici, e in particolare ci saranno delle prove con termocamere su edifici residenziali.
Sono arrivate anche alcune domande, però non facciamo in tempo, direi, a leggere. Se te ne leggo una. Paolo ci chiedeva: le pizzerie con forno a legna sono in numero così esiguo da non avere senso considerarle?
Siamo partiti. No, ha senso, assolutamente senso considerarle. Insomma, non è banalissimo intervenirci, però ha assolutamente senso considerarle. Si potrebbero mettere, per esempio, dei filtri migliori appunto sui cammini di emissione.
La prossima volta cercheremo di leggere le vostre domande. Ci dispiace, questa sera non ce la facciamo. Grazie a Marianna Usuelli e Sara Milanese in redazione. Una buona notte da Elena Mordiglia
e da Gianluca Ruggeri.
Ciao.